presso il Signore è la misericordia, come abbiamo cantato. Affidiamo noi stessi, tutte le nostre intenzioni, alla misericordia di Dio.
Dal secondo libro delle Cronache, al capitolo 20, i versetti 20-37. La mattina dopo si alzarono presto e partirono per il deserto di Tecoa. Mentre si muovevano, Giosafat si fermò e disse: «Ascoltatemi, Giuda e abitanti di Gerusalemme. Credete nel Signore, vostro Dio, e sarete saldi. Credete nei Suoi profeti e riuscirete». Quindi, consigliatosi con il popolo, mise i cantori del Signore, i salmisti, vestiti con paramenti sacri, schierati davanti agli uomini in armi, perché lodassero il Signore, dicendo: «Rendete grazie al Signore, perché il suo amore è per sempre». Appena cominciarono i loro canti di esultanza e di lode, il Signore tese un agguato contro gli Ammoniti, i Moabiti e quelli della montagna di Seir venuti contro Giuda, e furono sconfitti. Gli Ammoniti e i Moabiti insorsero contro gli abitanti della montagna di Seir per portarli allo sterminio e distruggerli. Quando ebbero finito con gli abitanti della montagna di Seir, contribuirono a distruggersi a vicenda. Quando quelli di Giuda raggiunsero la collina da dove si vedeva il deserto, si voltarono verso la moltitudine, ed ecco, non c'erano che cadaveri gettati per terra senza alcun superstite. Giosafat e la sua gente andarono a raccogliere la loro preda. Vi trovarono in abbondanza bestiame, ricchezze, vesti e oggetti preziosi. Ne presero più di quanti ne potessero portare. Passarono 3 giorni a raccogliere il bottino, perché esso era molto abbondante. Il 4º giorno si radunarono nella valle di Beracà. Poiché là benedissero il Signore, chiamarono quel luogo Valle di Beracà, come è ancora oggi. Quindi tutto Giuda e tutti quelli di Gerusalemme, con Giosafat alla testa, partirono per tornare a Gerusalemme, pieni di gioia, perché il Signore li aveva riempiti di letizia a danno dei loro nemici. Entrarono in Gerusalemme diretti al Tempio del Signore fra suoni di arpa, di cetre e di trombe. Quando si seppe che il Signore aveva combattuto contro i nemici di Israele, il terrore di Dio si diffuse su tutti i regni del mondo. Il regno di Giosafat rimase tranquillo. Dio gli aveva concesso tregua su tutte le frontiere. Giosafat regnò su Giuda. Aveva 35 anni quando divenne re. Regnò 25 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Azubà, figlia di Silchi. Seguì la via di Asa, suo padre. Non si allontanò da essa, facendo ciò che è retto agli occhi del Signore. Ma non scomparvero le alture. Il popolo non aveva ancora diretto il cuore verso il Dio dei suoi padri. Le altre gesta di Giosafat, dalle prime alle ultime, ecco, sono descritte negli atti di Jehu, figlio di Anani, inseriti nel libro dei re d'Israele. In seguito, Giosafat, re di Giuda, si alleò con Acazia, re di Israele, che agiva con malvagità. Egli si associò a lui per costruire navi capaci di raggiungere Tarsi. Allestirono le navi a Esion-Geber, ma Eliezer, figlio di Dodavau, di Maressà, profetizzò contro Giosafat, dicendo: «Poiché ti sei alleato con Acazia, il Signore ha aperto una breccia nei tuoi lavori». Le navi si sfasciarono e non poterono partire per Tarsis. Parola di Dio.
Come d'abitudine ricordiamo l'apertura del nostro dialogo come questa prima parte, tutto questo capitolo ventesimo, eccetto la parte finale, appartiene alla costruzione del cronista e non ha parallelo nel libro dei Re, eccetto, dicevo appunto, dal versetto 31 al 37, dove c'è un parallelo. Anche qui però bisogna notare come all'interno di questa ultima parte i versetti dal 35 al 37 non ha veramente parallelo. Anche qui c'è l'intervento, la voce del profeta, Eleazar e Eliezer non ha parallelo nel libro dei Re. Quindi tutta la prima parte del capitolo 20 fino al versetto 30, ma anche in quest'ultima parte, dai versetti 35 al 37.
A me, non so, sarà forse per suggestione di quei tre giorni, non so così, ma mi è sembrato proprio un testo un po' pasquale in qualche modo, ecco, quindi una vittoria. Tutto è fatto dal Signore, quindi già appunto al versetto 15 il profeta aveva detto: la guerra non riguarda voi ma Dio. Quindi è bellissimo anche che Giosafat consulti il popolo, cioè si consiglia col popolo, che questa cosa mi è piaciuta moltissimo, perché indica appunto una grande apertura da parte sua, non prende un consiglio di capi o di militari, ma si consiglia con il popolo e con il popolo prende questa decisione di mettere i salmisti, i cantori alla testa dell'esercito. Perché evidentemente c'è un discernimento di quello che è il popolo, che è un popolo liturgico, e quindi quello che gli spetta è la lode del Signore e il resto lo fa il Signore.
Sempre per questi primi versetti, l'inizio del racconto di come si conclude la vicenda della guerra, c'è l'invito di Giosafat, che ha un gioco di parole nell'ebraico sul senso, sulla parola credere: aminu vate amenu, credete e sarete salvi, vi dice è sempre questo verbo, appunto, che vuol dire aggrapparsi, stare solidi, che è l'atto di fede. Anche però in questo caso qua viene poi detto del risultato dell'atto di fede, che è la salvezza nel conflitto. E infatti la seconda parte cambia e dice, ripete, abbiate fede e riuscirete, avrete fede e sarete vincitori. Mi interessava vedere che questa seconda, il parallelo, dice non più credete nel vostro Dio, credete nel Signore, ma credete nei suoi profeti. E mi sembra molto significativo questo aspetto qua, cioè la fede si concretizza nell'accogliere la parola dei profeti. E farei anche un passo in più, cioè mi pare che, perché questi profeti, queste figure profetiche vengono spesso in questo libro, ritornano, cioè sono anche delle persone concrete, anche il passo di oggi fino in fondo, fino all'ultimo, continuano ad esserci queste persone con uno spirito di profezia. Mi chiedo se qua non sia anche l'aspetto liturgico che viene subito dopo, non sia questo l'atto di fede nei suoi profeti, cioè il cantare lodate il Signore perché la sua grazia dura per sempre, il fare forza sulla parola del Salmo, mi pare un aspetto di credere ai suoi profeti. La parola dei profeti è anche la parola dei Salmi, la parola della fede di Israele che si è fissata nella preghiera liturgica.
Mi colpisce sempre molto in questo secondo libro delle cronache, questi momenti di coni di luce, coni di ombra, così avvicinati, insomma, così come è normalmente nella vita di ciascun uomo. E ad esempio anche questo versetto, che passarono 3 giorni a raccogliere il bottino e ne raccolsero più di quanto non potessero portarne, anche questo così, insomma, mi aveva colpito, perché mi faceva pensare invece alla raccolta della manna del deserto, che doveva essere commisurata invece a quanto ogni famiglia potesse mangiarne.
Io dico solo qualche parallelo che mi è venuto in mente nella lettura. Intanto, come è raccontata questa vittoria, sembra essere ricalcata sulla presa di Gerico, e c'è una liturgia che precede Gerico 6. Dice: io ti metto in mano Gerico e il suo re, voi tutti prodi guerrieri, Giosuè 6, tutti atti alla guerra, girerete intorno alla città facendo il circuito della città una volta, così farete per 6 giorni. 7 sacerdoti porteranno 7 trombe di corno d'ariete davanti all'arca. Il 7° giorno poi girerete intorno alla città, insomma descrive una liturgia. Poi dice: quando si suonerà il corno dell'ariete, appena voi sentirete il suono della tromba, tutto il popolo prorromperà in un grande grido di guerra. Allora le mura della città crolleranno e il popolo entrerà, ciascuno diritto davanti a sé. Questo grido di guerra qui diventa il versetto del Salmo, che evidentemente è una formula tanto ripetuta nel libro delle cronache, sembra essere una formula che dice il nome del Signore, che dice chi è il Signore. Egli è buono e la sua grazia dura sempre, è il nome del Signore che vince i nemici. E dopo la vittoria c'è un'altra processione, diciamo, che ricorda quella di Giuditta. Capitolo 16, versetto 18, quando qua dice al versetto 28: entrarono in Gerusalemme diretti al Tempio. Anche nel libro di Giuditta è descritto questo corteo guidato da Giuditta stessa. E al capitolo 16, versetto 18, dice: quando giunsero a Gerusalemme si prostrarono ad adorare Dio. E poi c'è la dedicazione degli oggetti. Infine, le navi di Tarsis che si squarciano, nel Salmo dice: simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis, in un contesto che sembra una vittoria contro il nemico. Invece qua le navi di Tarsis sono squarciate dal Signore, ma non sono navi nemiche, sono quelle che il re si è costruito per andare forse a cercare l'oro a Tarsis, si andavano. Comunque la flotta al Signore non piace, questa flotta.
Le due cose che sono state sottolineate sia da Paolo, adesso accennava, non adesso, durante il suo intervento accennava alla Sara, anche a me hanno affermato. Allora, l'ascolto dei profeti è la risposta alla lode, una risposta di preghiera per la lode del Signore. E ho trovato un passo parallelo in Amos 3:7 che appunto conferma questa cosa: Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, ai profeti. Ecco. E alla fine del libro delle Cronache troviamo proprio che la distruzione di Gerusalemme e la deportazione è avvenuta proprio per questo, cioè fu l'infedeltà, ma soprattutto il disprezzo dei messaggeri di Dio, lo scherno dei profeti. Questo, a tal punto, non vi fu più rimedio per Giuda se non l'esilio. Il libro, purtroppo, delle Cronache termina così. Quindi vuol dire molto importante, l'abbiamo visto in tutti questi capitoli, la presenza della parola del Signore attraverso i profeti, attraverso i suoi messaggeri, che ha guidato passo passo questi re. E mi pare che sia soprattutto, appunto, come è stato già detto più volte, lo specifico delle Cronache. La lode del Signore, ecco, anche questa ripercorre dal momento che Davide porta l'arca al Tempio, è cantato questo salmo, poi l'intronizzazione dell'arca nel Tempio di Salomone, è cantato questo salmo, e quando saranno gettate le fondamenta del secondo Tempio in Esdra sarà cantato questo ritornello. Quindi pari passo va su questi episodi importantissimi, e mi pare che, ecco, il Signore comunque risponde. Ha risposto quando è entrato nel Tempio, cioè che il Tempio c'è stata la nube, si è riempito di nube, che quindi era la presenza del Signore, la gloria del Signore riempiva il Tempio, e qui dice che appena cominciarono i loro canti di esultanza il Signore tese un agguato. Non so dire di più, ma mi piaceva molto che questa risposta, sia nel Tempio e sia qui in questa guerra, che poi è detta una guerra del Signore, il Signore risponde con un agguato e completa la sua opera qui con la vittoria di Giuda per mano di Dio.
Io volevo solo sottolineare la risposta di Giosafat alla parola profetica prima che di vedere la vittoria del Signore. Questa grande esortazione, dice, gridò e disse: ascoltatemi Giuda, credete nel Signore nostro Dio e credete nei suoi profeti. Proprio questa esortazione così forte a fidarsi del Signore prima di aver sperimentato la potenza della sua salvezza, e poi la risposta invece dopo questa grande benedizione che rimane come il nome del luogo in cui è stata fatta. Mi è sembrata molto bella, ecco, questa valle della benedizione che rimane come memoriale, come segno dell'intervento e della salvezza del Signore.
Insomma, direi che convergiamo tutti nel vedere che qui l'indicazione del cronista è molto chiara. Da un lato c'è la descrizione di una battaglia inverosimile, un miracolo. C'è un richiamo anche, avete già fatto alcuni richiami, c'è per esempio un richiamo alla battaglia di Madian contro i Madianiti nel libro dei Giudici. Non va dimenticato dove Israele non ha mosso dito, ha soltanto suonato le trombe e alzato Gedeone. È importante questo perché in Isaia, capitolo 9, è richiamato in modo esplicito che la vittoria messianica sarà come quella di Madian, cioè puramente miracolosa. E qui siamo in questa linea, tanto più che questa cosa che richiamava Paolo prima, io non ho controllato, ma lo ricordo direi abbastanza bene, al versetto 20, che non è difficile da rendere in italiano, se non crederete, qui c'è un'esortazione, credete nel Signore vostro Dio e sarete creduti. Naturalmente non si può tradurre così. Il credere vuol dire fate affidamento, bisognerebbe forse tradurre così, fate affidamento nel Signore vostro Dio e vi troverete affidati, sicuri, vi troverete, o cercare altri, insomma, altri termini in italiano per mostrare, questo è quello che dice esattamente Isaia al capitolo 7, ricordate? L'esortazione? E c'è esattamente la stessa formula, difficile che non sia un voluto richiamo, ecco, a quel testo, quindi a tutto il contesto, ecco qui. Quindi è chiaro che la battaglia qui è la battaglia della fede, e anche come diceva Chiara, prima, l'esortazione è prima che la battaglia avvenga, ed è confermato questo dalla lode, e questo da commenti ebraici lo notano, ma cioè che questa è una lode, come se la vittoria fosse già avvenuta prima ancora della battaglia, quello che è ricordato qui al versetto 21. Comunque mi pare che questo sia il centro qui, e c'è il problema, esortazione, dell'ascolto della profezia. Questo è il grande problema di Israele, ascoltare i profeti, che qui sono quelli che parlano. Il tale fu su di lui, dunque si chiama in questo caso, chi è? Subito prima? No, dopo parla di Ezra, ma prima c'è Yehesiel, Yehesiel, è tradotto così, penso. Fu su di lui lo spirito del Signore e venne ascoltato da Giosafat. Questo è il vero problema, capire dov'è la profezia e ascoltare la profezia, che è uno dei punti di tutta la storia di Israele, il punto più difficile e il più importante, direi. Qui credete nel Signore e credete nei suoi profeti. Comunque l'altra cosa che si può, che diciamo che va nella stessa direzione, è gli ultimi versetti. Nel secondo libro dei Re c'è solo la notizia che costruirono queste navi, Giosafat costruì queste navi a Ezion, mi pare che si chiama, e queste per andare a Tarsis, per andare a Ofir, per l'oro di Ofir, e si sfasciarono, c'è solo questo. È interessante come il cronista interpreta questo fatto, vi aggiunge una profezia prima, no? Cioè perché è avvenuto questo? Dice il cronista. E la voce del profeta è chiara qui, perché tu ti sei alleato col re di Israele. Dice chiaramente, no? E al versetto 37, allora il Signore ha aperto una breccia nella tua, ha distrutto la tua opera, dice, ha distrutto con violenza la tua opera. E difatti è un segno per il cronista, è un segno di una, insomma, dei peccati o dei difetti di Giosafat, che sono difetti che riguardano la fede, e si allea col re di Israele, e questo abbiamo già visto anche prima e anche qui è ricordato, anche se il giudizio su Giosafat è positivo. Perché? Perché ha sempre seguito il Signore. Non è stato perfetto nella fede, ma chi è perfetto nella fede? Queste parole ci confortano nell'impegno a lodare e ringraziare il Signore. Chiediamo anche sempre per tutta la Chiesa, in modo speciale, l'ascolto, la capacità di discernere e di ascoltare la voce dei profeti. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo.